Tiziano Fratus, buongiorno.
Buongiorno a voi.
E benvenuto, benvenuto qui nel posto delle parole per raccontare, seppure nella brevità di questa conversazione, il suo nuovo libro pubblicato da Apoca, Sogni di un disegnatore di fiori di ciliegio. Eccoci qua, a raccontare questi sogni di questo disegnatore che disegna solamente fiori di ciliegio. Questa è una cosa importante. Partirei, Tiziano Fratus, proprio dall'immagine della copertina, prima ricordando che Tiziano Fratus è nato a Bergamo, ha pubblicato diverse opere per diversi editori italiani, il manuale del perfetto cercatore di alberi da Feltrinelli, ogni albero è un poeta, l'Italia è un bosco, il libro delle foreste scolpite, il bosco è un mondo, fino ad arrivare a Giona delle sequoie. Ecco. Adesso andiamo, Tiziano Fratus, a raccontare l'immagine di copertina, perché è un modo per cominciare a respirare il profumo di questi fiori, ma anche il profumo delle parole che troviamo in questo libro. Tiziano Fratus probabilmente non ci sta sentendo, oppure è caduta la linea. Stavo chiedendo esattamente di raccontarci queste immagini di copertina, di fiori di un disegnatore di fiori di ciliegio.
Fiori di ciliegio con questo gusto molto retro, che insomma sembrano appunto dipinti con delle piccolissime mani di artigiano, ed è il senso stesso un po' dell'operazione, insomma del tentativo di scrivere questi piccoli boschi miniati, come mi piace chiamarli, che sono delle poesie, sono delle visioni, delle miniature, che hanno anche una forma particolare, a forma di seme o di foglia o di fiore, a seconda appunto anche un po' della percezione di chi le osserva. E il tentativo è stato quello di provare a descrivere ciò che è intangibile attraverso le parole. Un modesto artigiano, un modesto disegnatore di fiori di ciliegio si pone, come dire, un po' il compito, o cerca comunque di farlo, di rappresentare qualcosa che la natura ha già rappresentato e rappresenta e manifesta in maniera assolutamente compiuta, potremmo dire anche perfetta, anche se il termine perfetto è molto eccessivo, diciamo, no? È statico, e cerca di farlo attraverso, in questo caso il disegnatore lo fa disegnando, il poeta lo fa scrivendo.
E se il poeta lo fa scrivendo, Tiziano Fratus, per scrivere poesie, se ricordo bene, nella parte finale c'è una citazione: se vuoi scrivere poesie, crea la tua penna, e poi i versi, eccolo qua, per scrivere una poesia devi prima creare una penna che scriverà quello che vuoi dire. Ma quello che si vuole dire in questo libro è una cosa importante, e lo riprendo proprio da una delle citazioni fatte in esergo: all'ombra dei fiori di ciliegio non ci sono stranieri, questo è un haiku di Isa Koyabashi. Ecco, se è vero che all'ombra dei fiori di ciliegio non ci sono stranieri, all'ombra delle parole di questo libro non ci sono stranieri, ci siamo tutti, ci possiamo riconoscere, chi più chi meno, in queste parole, in queste situazioni, in questa coralità di parole tra la poesia e la prosa, Tiziano Fratus.
Sì, certamente c'è un elemento che attraversa i componimenti che sono abbracciati in questo libro, ed è la rincorsa o l'imitazione del silenzio. Il silenzio è una parola che capiamo tutti, ma quando si tratta di definirla, di provare a definirla, in realtà ci troviamo spesso in grande difficoltà, perché non è così elementare fare il gioco, almeno quando poi si ha un minimo di consapevolezza del senso delle parole, del peso specifico di ogni parola. Da bambini, ovviamente, che cos'è il silenzio? È l'opposto del rumore, ci viene abbastanza naturale da dirlo, Poi da adulti le cose si fanno meno chiare, un po' più le sfumature sono importanti, e quindi sicuramente questo, le poesie, i testi che rappresentano questo libro sono poesie che costantemente si confrontano con il limite che nasce da quel che si vede e quel che non si vede, e da quel che si percepisce e quello che invece ancora non si percepisce. E il silenzio rappresenta una linea di confine, uno spazio di confine importante per riuscire a indagare proprio questo limite. E quindi tutto ciò che accade in questo libro è una transizione, ha a che fare con qualcosa che si sta per trasformare in qualcos'altro.
Qualcosa che si sta per trasformare. Noi diventiamo, come se ricordo bene, in una delle prime poesie, quella per gentile concessione di Madre Natura, se ricordo bene, Tiziano Fratus quasi ci esorta a conoscere la natura come se noi fossimo la prima persona, ecco, il primo uomo, la prima donna, e trovare in questo lo stupore, che non è lo stupore a cui possiamo pensare, no? Normalmente, ma è uno stupore primigenio, quello del rapporto intimo nostro con la natura.
Sì, questo penso che sia un aspetto che una persona si conquista nel tempo, quello di, da una parte, nonostante la propria crescita e quindi anche il fatto di avere sempre più conoscenza o esperienza di quella cosa che chiamiamo vita. Nonostante questo c'è una sfida che uno si pone, che è quella di riuscire a non farsi travolgere dall'eccesso di esperienza, dall'eccesso anche di sicurezza rispetto al fatto di dire sì, io questa cosa la capisco, io questa dimensione adesso la so, no? Spesso quando si parla anche con gli amici siamo un po' tutti saccenti, ah questa cosa la so, questa sì, come no. Ci sono fatti fondamentali della nostra esistenza che invece reclamano una sorta di passo all'indietro, no? Una sorta di salto del gambero, per cui a un certo punto uno si ritrova magari a 50 o a 60 anni, a capire che invece sta ricominciando a capire tutto come se fosse la prima volta. Questa percezione, questa intuizione è abbastanza chiara quando una persona, ad esempio un camminatore, un viaggiatore, si trova a visitare un bosco, una foresta, una montagna. Ogni volta, per riuscire a godersela, può sentirla un po' come se fosse la prima volta che visita quella montagna, oltre al fatto che non esiste ovviamente un cammino identico all'altro, quindi non esiste quella concatenazione di presenza, di conoscenza e di consapevolezza che porta poi una persona ad avere la stessa identica idea e percezione di quell'esperienza. E per gentile concessione di Madre Natura esprime questa idea, che poi è anche l'idea alla base del percorso spirituale che io sto seguendo, che è il percorso del buddismo Zen, che la stessa parola Zen diventa molto difficile da definire, anzi i grandi maestri del passato dicevano che sostanzialmente appena una persona inizia a parlare, già in errore. No, se la domanda è che cos'è lo Zen, qualsiasi maestro che inizia a parlare è già in errore. E questo è fondamentalmente il punto di partenza, proprio l'alba del mondo, dal quale riuscire a guardare la natura, il mondo, la vita, le altre persone e noi stessi.
Tiziano Fratus, queste parole mi portano a considerare una delle parti importanti, assieme alle poesie di questo libro, ovvero la parte in prosa, dove sono andato a trovare una sottolineatura che attraversa le parole che abbiamo ascoltato poco fa, quando Tiziano Fratus ci dice che gli alberi sono abitati dalla necessità. D'altra parte anche noi, tutti quanti, siamo abitati dalla necessità. E poco più in là dice, rispondono al bisogno della materia in ogni singolo istante della loro esistenza, e addirittura dopo, quando le linfe hanno smesso di circolare e la fotosintesi non ha più modo di riprodursi, anche in questo stato di totale abbandono il corpo di cui è composto un albero continua a fare i conti con la fisica. Noi umani siamo mondi che si nascondono, abbiamo deciso di disintegrarci, cremazione, e di incapsularci in un sentimentale abbraccio con un futuro che ha senso soltanto per chi resta dopo di noi. Tiziano Fratus, questa differenza di vita, di morte e di sopravvivenza dopo la morte tra noi e gli alberi è fondamentale.
Sì, è fondamentale ed è però anche molto, a mio avviso, anche consolatoria, nel senso che la fantasia dell'uomo ha creato molti dei e molte divinità eterne per riuscire a, come dire, a rabbonire la paura che tutti abbiamo di avvicinarci all'estinzione, alla fine. E esistono per fortuna dei percorsi di conoscenza che gli uomini sono riusciti a provare, come dire, a irrobustire, osservando anche quello che capita ovviamente attorno a loro. E quindi un albero non solo noi lo possiamo ammirare per le sue foglie, la maestosità del portamento, per la bellezza geometrica, il sole che attraversa le foglie piuttosto che la corteccia con quelle incisioni biologiche che noi possiamo ammirare magari soprattutto in inverno, eccetera. Quindi non è soltanto un piacere estetico o un'ammirazione da un punto di vista anche magari scientifico. C'è qualcosa che occupa l'esistenza di questi esseri, che sicuramente ci può essere utile anche per mettere un po' più in pace, un po' più in ordine le prospettive della vita che noi abbiamo. Io non critico un Dio, il Dio dei cristiani, perché giustamente ogni fede religiosa ha le proprie ragioni, insomma, e quindi anche coloro che credono che esista un Dio che dall'altra parte, in un altro mondo, ci aspetti con le sue regole, con i suoi pesi e i suoi valori, ovviamente non voglio assolutamente criticarlo. Però la mia esperienza, anche proprio da osservatore della natura, da persona che ama meditare e passare tempo, una parte comunque della propria vita a contatto con questi altri luoghi che non sono le città ma che sono i boschi e quando è possibile le foreste, anche se sono già più remote, più difficili da vivere, diciamo che l'impressione principale che io ho tutte le volte che mi trovo in quei luoghi è proprio quella di imparare anche a domesticare una parte delle paure che noi atavicamente abbiamo da sempre, e la paura ovviamente del dolore, come quello della morte, sono le paure che ci attanagliano più o meno tutti. E un percorso spirituale che nasca anche proprio dalla riflessione su quello che è la forma di esistenza di altre vite, a mio avviso ti può mettere in pace rispetto proprio al fatto che alla fine qualcosa accadrà, e questo qualcosa non è però di per sé, non deve essere così terrorizzante come noi pensiamo, proprio perché ci sono questo pianeta stesso, sappiamo che, almeno gli scienziati ci dicono, tra tot miliardi di anni, se noi non gli diamo una mano, insomma, ovviamente sarà un pianeta che finirà la sua storia, e con questo tutte le forme di vita che nell'arco di miliardi di anni hanno vissuto e si sono alternate sul pianeta. E quindi è una visione ovviamente dura per noi, perché siamo abituati a pensarci invece come delle creature che possono lasciare qualcosa di eterno, l'ossessione che abbiamo per i record, l'ossessione che abbiamo per i numeri, per il dirci, ah, questo è uno, anche fra scrittori e fra poeti, si fa questo gioco un po' sciocco di dire, ah, questo è il più importante scrittore della storia del secolo scorso, eccetera, eccetera. Sono tutte vanità che ovviamente poi, passati anche pochi anni, talvolta vengono completamente disattese. Questi sono insegnamenti semplici e elementari che la natura ti mette davanti ogni volta che tu allunghi il piede fuori di casa e magari entri in un bosco.
Sì, certo, sono domande scontate, quello qual è il più grande scrittore e così via, però, però che differenza c'è? Però
oggi il mercato editoriale ossessiona molto gli autori, non è un momento così, al di là della pandemia e di tutto questo, insomma, accattorciarsi che un po' ci rappresenta, però sicuramente negli ultimi anni c'è stata un'ossessione nei confronti degli esiti, anche delle possibilità stesse di essere uno scrittore, no? Sono geometrie un po' ritagliate male ultimamente, e anche fra scrittori è difficile avere un dialogo sereno, pacato, senza confronti un po' sgradevoli. Io rimpiango quando ero ragazzino di aver incontrato persone come Mario Luzzi o come Raboni, che invece ti trattavano subito, chiunque tu fossi, come se fossi loro, insomma, no? Un vecchio amico che rivedevano dopo tanto tempo. Oggi ci sono, quella lezione lì è stata dimenticata secondo me troppo in fretta.
Ed è una lezione che possiamo, mi è venuta in mente, sulla base di queste parole, mi è venuta in mente una poesia di quella bambina che gratta nell'erba, no?
Ah, certo.
Ecco, quella bambina è qualcuno che vuole scoprire e non ci sono gerarchie. In quel grattare con l'unghia o qualche cosa, lei vuole semplicemente scoprire, forse, e forse fa parte anche di tutti noi questa immagine, solo che la vogliamo superare, diamo già per scontato quel che dicevo poco fa, Tiziano Frato, sì, questo lo so e così via. C'è il libro a portata di mano, libro, ricordo i nostri ascoltatori,
certo,
intitolato Sogni di un disegnatore di fiori di ciliegio, pubblicato da Avoca. E quali parole ci fa ascoltare Tiziano Fratus?
Ma possiamo ascoltare una poesia che è nella parte terminale del libro e si intitola Gli occhi blu. Appartiene a un nucleo, il libro è diviso in diversi capitoli, ogni capitolo ha, come dire, un tema portante. La bambina di cui prima si è citata è una poesia che, ad esempio, inizia una sezione che si chiama Gli alberi attorno ad Auschwitz, ed è stato una difficile prova, quella di provare, di tentare di rappresentare quello che si potesse vedere di quello che è accaduto, ovviamente in un campo di concentramento, però visto dagli occhi degli alberi che erano intorno a questo campo. È stato anche un esercizio sulla retorica, sulla difficoltà di riuscire a determinare quello che uno riesce veramente a vedere e a descrivere. Invece quest'altra poesia che vado a leggere fa parte di una sezione che si intitola Appunti dal ruscello, e invece sono poesie più legate proprio al meditare e alla meditazione in bosco o comunque vicino a luoghi naturali. Gli occhi blu. Il latrato rauco della volpe segnala la direzione delle stelle severe e inattendibili. Il buio si nasconde nella coda della notte, mentre il cielo nascente inizia a dipingersi di blu. Si sentono le corse a piedi nudi degli indiani che attraversano i dirupi e saltano inusitati da una cima all'altra delle montagne, incauti e magistrali. Sfiati come un soffio ai piedi dei faggi spogli e inizi a meditare senza occhi e sì, senza piedi, mediti senza mani, mediti senza svolte e senza fissare la morte delle parole. Ancora non si distingue una foglia da una radice, ma là il lampeggiare del sentiero è netto, è evidente, non ti può ingannare.
Era la poesia intitolata Gli occhi blu, che apre con il latrato rauco della volpe. Tra l'altro vorrei cogliere l'occasione della volpe per ricordare una citazione in questo libro dedicato a Claudio Salvagno, poeta che è scomparso pochi mesi fa. E proprio c'è una citazione di una poesia di Claudio Salvagno, se ben la ricordo, che la volpe crea la sua storia nella notte orma dopo orma.
Sì, Claudio è stato veramente un poeta superbo, ma anche una bella persona, un po' spigoloso ogni tanto, ma d'altronde uomo di campagna, insomma, quindi è autentico. E ovviamente la notizia della sua scomparsa ha gettato un po' un'ombra, secondo me, anche sullo stato della poesia in Piemonte, anche perché non è che sia stato così adeguatamente ricordato. Però Claudio rimane, le opere, le poesie di Claudio Salvagno sono veramente un patrimonio della cultura, della poesia contemporanea. E le sue poesie andrebbero lette molto più spesso, insomma. Comunque, chi l'ha conosciuto, chi ha anche condiviso delle letture, dei momenti di vita e di poesia con lui, si porterà e si porta dietro un ricordo prezioso. Io mi ricordo letture fatte in alcuni castelli, in alcuni roccoli qui in Piemonte, organizzate dal critico e amico Giovanni Tesio, che era un grande fan di Salvagno, e tanti poeti, poeti noti, poeti meno noti, poeti moderni, giovani o anziani, tanti poeti andavano a sentire Salvagno quando leggeva le sue poesie, anche se non era un grande performer, era un poeta tra l'altro che ha sempre avuto un po' di difficoltà anche a vedere, quindi le leggeva in maniera un po' incerta, però erano talmente preziose, belle, ricche, che, come dimostrano quelle poche parole che sono appena state citate dedicate alla volpe, che fa parte di uno dei suoi libri storici, insomma. E niente, questo mi sembrava doveroso anche ricordare questo poeta. Io ovviamente quando lo citavo nel libro, Claudio Salvagno era ancora vivo, però sapevo che da anni era purtroppo ammalato, una malattia come tante malattie terribili che gli aveva fatto dimenticare probabilmente anche tutte le belle luci che lui sapeva inventare.
Tiziano Fratus, quando noi raccontiamo la poesia qui nel nostro piccolo posto delle parole, chiediamo sempre una sorta di gioco ai nostri ospiti di prendere il libro in mano e di aprirlo a caso. E lo chiediamo anche a Tiziano Fratus, autore di Sogni di un disegnatore di fiori di ciliegio, e in quale pagina si trova?
27. Leggo quello che c'è scritto?
Certo.
Certo. Allora, è una poesia che si intitola Le case in fila indiana. Guarda, la luce americana di una domenica fuori stagione, quando i volti restano in attesa sui terrazzi, i dondoli ospitano gatti marmorizzati e le parole non servono. Nessuno parla. Gli occhi riposati osservano i passanti, i padri e le bambine per mano, i cani accanto alle padrone di mezza età, stesso passo, stesse pause. Ci sarebbe da andare a votare alla palestra comunale, ma come si fa? Con questo tempo di un'estate dagli alberi spogli, i merli che imitano le rondini e noi due che invecchiamo senza preoccuparci, poi più di tanto.
La poesia è un sogno, si apre così una delle parti in prosa su cui vorrei soffermarmi a chiusura di questa conversazione insieme con Tiziano Fratus. cioè l'architettura musicale di una poesia. Ecco, qui la parola architettura è importante per Tiziano Fratus, per la collocazione delle parole, per la mise en page, per un senso che non è solamente estetico, ma è anche proprio così di costruzione della poesia, che deve badare al verso, ma nello stesso tempo deve badare anche alla sua costruzione verso dopo verso, che cresce nella pagina disegnandosi.
Sì. Questa è stata una delle prove, diciamo, che sono cresciute in questi anni mentre cercavo di elaborare una forma di scrittura che fosse al contempo anche visiva. Nel senso che diversi anni fa, quando iniziai a scrivere, a disegnare queste poesie, non soltanto a scriverle come avevo sempre fatto per diversi anni, cercai di dargli una forma che secondo me avesse un significato particolare, non solo che fosse un modo, tra virgolette, strano di mettere appunto in pagina i versi, la parola, lo scritto. E allora mi sono reso conto che non era soltanto una ricerca estetica con una somiglianza alla foglia, al seme o al fiore, quindi elementi ovviamente prettamente vegetali, ma c'era un lavoro dentro, che era un lavoro invece che andava oltre il visivo, ma era aveva a che fare con una sorgente sonora. E in effetti in tante poesie che ho scritto c'è questo rapporto, questa attenzione con quello che potrebbe capitare al di fuori della pagina, con quello che sta capitando intorno a quella piccola geometria di parole che poi rappresentano di per sé la poesia. E mi è venuto in mente che questo lavoro è un lavoro che poi ha, come dire, è stato per esempio attraversato ampiamente nel corso del Novecento in musica. In musica diversi grandi compositori, grandi o non grandi compositori, musicisti e compositori hanno cercato di rapportarsi col silenzio che c'è oltre, col silenzio e con il mondo che esiste oltre la musica stessa, oltre il pentagramma. Mi piace citare John Cage, mi piace citare Lamonte Young, tutto il minimalismo americano, la nuova musica sacra, che attraversa soprattutto il secondo Novecento. Tanti artisti hanno cercato costantemente di portare dentro la musica anche quello che c'era fuori. Potrebbe essere i famosi elicotteri di Stockhausen, potrebbero essere i canti delle balene, esperimenti fatti negli anni 60-70, potrebbero essere i rumori degli insetti, della pioggia, no? Pensare a certi lavori di Brian Eno, eccetera, eccetera. Cioè la musica si è molto interrogata su che cosa potesse essere musica oltre il pentagramma. E per me nella scrittura questo è un elemento, come dire, è una fonte di ispirazione importante. Cosa la poesia può riuscire, cosa la scrittura può riuscire a e cogliere del mondo che c'è oltre la pagina, portarlo dentro e riuscire però a mantenere, come dire, una sorta di canale aperto, non un recinto chiuso dove vive soltanto quella realtà senza la possibilità di riuscire a comunicare con qualcos'altro. Io non so se questo mio esperimento è riuscito, però è il motore che mi porta in questi anni a scrivere le poesie in queste forme, così, di matrici e di ispirazione vegetale.
Ci regala ancora una poesia prima di salutarci, Tiziano Fratus.
Ok. Vediamo come. Cosa salta fuori aprendo il libro?
Ricordiamo il libro Sogni di un disegnatore di fiori di ciliegio, pubblicato da Aboca, di Tiziano Fratus, che stiamo raccontando per i nostri ascoltatori, prossimi lettori. E su quale poesia si è posato lo sguardo?
Si è aperta proprio su Bambina, la poesia che abbiamo citato. Allora, ha consumato le unghie, grattando la terra fino alle radici. Erano radici spente, morte come il suo piccolo cuore di cartapesta. Ogni tanto i passeri arrivano dal bosco e si posano sui tetti. Come possono cinguettare in mezzo a tutto questo? La natura ci ignora, pensa la bambina. Cosa c'è sotto? Ripete. Cosa c'è sotto? E imperla il buio di sangue.
Prima di salutarci, Tiziano Fratus, invece qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni?
Oh, beh, in questi giorni ce ne sono tanti, ma c'è un libro che mi è arrivato. Io sto leggendo molti libri ovviamente sullo Zen, soprattutto in lingua inglese, perché gli Stati Uniti sono, al di là della patria del più infelice presidente della storia del pianeta, sono anche la nuova patria dello Zen. Lo Zen ha avuto una grande epoca in Cina, poi in Giappone, adesso ce l'ha negli Stati Uniti. E quindi molti testi di molti maestri Zen vengono tradotti in lingua inglese. E c'è un maestro che si chiama, tra l'altro, Yoko Yama, non così famoso, ma molto interessante, perché ha vissuto per 22 anni in un bosco, nei giardini, in un parco di un castello, in una piccola città di provincia, in montagna, e lì lui suonava queste foglie come se fossero un flauto, faceva dei piccoli concerti, è molto, molto buffa come storia, faceva dei piccoli concerti con le foglie, e tra l'altro c'erano molte persone che andavano anche a sentirlo perché era molto particolare. Questo è stato un grande monaco della scuola Soto Zen giapponese, che è vissuto nel Novecento, si è poi spento nel 1980. Questo saggio racconta un po' la sua storia e la sua visione della vita, del tempo, della natura e della meditazione.
Grazie, grazie davvero del tempo dedicato qui per il posto delle parole a Tiziano Fratus per la sua nuova raccolta di poesia e prosa. Grazie, buona giornata Tiziano Fratus.
Buona giornata a voi.